gli incontri di Rete 1.
Ben ritrovati da Michela Daghini nel nostro spazio di incontri. La nostra ospite oggi ha fatto della sua vita un inno all'amore per gli animali, in particolare per i cani meno fortunati. Il suo cuore batte per le anime che il destino ha lasciato ai margini, vittime dell'abbandono e della crudeltà umana. Da Lugano, dove ha sede la sua associazione senza scopo di lucro, la sua missione si espande varcando i confini e portando aiuto anche dove la sofferenza urla in silenzio. Dopo gli studi in psicologia e un decennio di esperienza nel mondo del giornalismo, soprattutto televisivo, ha seguito il richiamo di un destino. Ex atleta, moglie, madre di tre bambini e di una piccola grande tribù di amici a quattro zampe, ha vissuto 20 anni immersa nell'equitazione, di cui 9 nella nazionale svizzera. Nel 2014 decide di riscrivere la sua storia, spinta da un'urgenza profonda. Nasce così Forza Rescue Dog, l'associazione attiva in Svizzera, Italia, Est Europa e soprattutto Spagna, che diventa baluardo di speranza per i cani dimenticati, combattendo ogni giorno per strapparli alla brutalità, ai combattimenti clandestini, ai canili sovraffollati e alle ombre dell'eutanasia. Ogni cane salvato è una vittoria, una gioia che si amplifica nei cuori di chi lo accoglie. Incontriamo Stefanie Castiglioni Scatizza per ascoltare la voce di chi ha scelto di dedicarsi agli ultimi degli ultimi, trasformando ogni dolore in una speranza, ogni salvataggio in un piccolo miracolo. Stefanie Castiglioni Scatizza, benvenuta.
Grazie per questo graditissimo invito.
Iniziamo per parlare di questa avventura, forse da ciò che ha mosso e che ha smosso qualcosa nel tuo cuore, che è l'incontro con Princesa, anche se eri già educata all'amore per gli animali dai genitori.
Assolutamente sì, io sono cresciuta grazie all'amore che a loro volta avevano i miei genitori per gli animali, l'amore e il rispetto per tutti gli animali, anche dal più piccolo, anche dal più piccolo insetto. La mamma, ricordo, quando ero piccola, prendeva qualsiasi insetto trovasse sulle mani, me lo porgeva e mi diceva: guarda che bella la natura. E ho imparato proprio così, ho imparato ad apprezzarlo, ho imparato ad amare qualsiasi forma vivente, dalla più piccola alla più grande. E diciamo che, ecco, questo amore l'ho portato avanti per tutta la mia vita, e da prima ovviamente con tutto quello che erano gli animali di casa, perché in casa nostra ci sono sempre stati e non sono mai mancati, sicuramente i cani, abbiamo sempre avuto tanti cani, le tartarughe, i criceti, tutti questi animaletti che i bambini cercano soprattutto in certe fasce di età, quindi i miei genitori non me li hanno mai fatti mancare, ecco. Devo dire che magari passavo al tempo davanti al negozietto di animali, mi innamoravo di un animaletto e niente, arrivava a casa, anche perché io non mollavo, quindi alla fine erano i genitori a dover cedere, e così è stato anche poi in seguito con i cani e anche con i cavalli. E diciamo che la famiglia animali è sempre cresciuta nel tempo. E ecco, io sono passata da quello che era una famiglia ricca di queste emozioni a quattro zampe a una vita poi mia sempre ricca di emozioni a quattro zampe. Ho sempre avuto, anche quando sono andata via di casa, la fortuna e la possibilità di poter avere degli animali, quindi non me li sono fatti mancare, mai. Devo dire che ho avuto sempre anche un buon appoggio, appunto, da parte dei miei genitori in questo senso, e in seguito anche dalla parte di mio marito, perché naturalmente ho sposato una persona che ama gli animali quanto li amo io. E nei primi anni del nostro rapporto, matrimonio, in cui sono nati i primi figli, avevo addirittura proprio riempito la casa di animali, ma proprio a livello di zoo. Avevamo
c'era
di tutto.
Anche una zebra?
Assolutamente sì, avevamo la zebra, avevamo il tapiro, avevamo i lama, i porcellini, avevamo le caprette, avevamo di tutto, veramente di tutto. E questo sicuramente per l'amore che ho io per questi animali, tra l'altro tutti animali recuperati, li tenevamo in Italia, ma erano tutti animali rescue.
Rescue quindi salvati, recuperati.
Salvati, esatto. Alcuni da zoo, che non li potevano più tenere, non li volevano più tenere. Altri da situazioni, insomma, diverse. Ecco, è una cosa che ho fatto sicuramente per me, perché è qualcosa che amo. Ma l'ho fatto anche per i miei figli, perché come sono cresciuta io in questo amore che mi hanno dato queste creature, ecco, ho sempre desiderato che loro crescessero alla stessa maniera, imparando soprattutto il rispetto per queste creature.
Quanto è importante l'amore e il rapporto con gli animali per la tua esperienza e per i tuoi figli, i tuoi tre bambini?
Beh, l'amore verso gli animali è sicuramente qualcosa di molto grande, nel senso che, come si dice spesso, da parte loro c'è un amore incondizionato. Ed è proprio così, perché noi siamo capaci di dare loro amore, di dare loro attenzioni, ma è incredibile quello che torna indietro a noi, da loro, da queste creature. Hanno veramente una sensibilità e una dedizione nei nostri confronti, e a loro basta veramente poco, bastano delle attenzioni, basta il rispetto, ecco, per restituirci magari moltiplicato per 10, 20, 30 quello che gli diamo noi.
E tutto nasce con Princesa, questo percorso inizia nel mondo rescue proprio, dicevamo, nel salvare, nel recupero degli animali, con l'adozione di questa galga, che è la tua prima galga spagnola, che sono dei levrieri, e qui cambia la tua visione, possiamo dire?
Direi di sì. Allora, 13 anni fa abbiamo altri cani, avevamo tanti animali, e abbiamo cani un po' complicati, abbiamo dei Doberman, mio marito è appassionato di questa razza. Io cercavo un cane un pochino più facile per il contatto con i nostri figli, che erano piccoli, non perché il Doberman non sia un cane buono, buonissimo, però è molto rozzo, quindi ho parlato con il nostro veterinario e lui mi ha detto: ma perché non pensi ai levrieri? Io sinceramente era una razza a cui non avevo mai pensato nella vita, perché li avevo sempre visti spaventatini, magrini, tremolanti. Non mi era mai venuto in mente veramente di avvicinarmi a questa razza.
Sembrano anche fragili.
Fragilissimi, in realtà non lo sono per niente. E ho seguito il suo consiglio e mi ha detto: guarda, ce ne sono talmente tanti oltretutto che cercano casa, che hanno avuto un passato terribile, salvane uno. E mi sono messa a cercare online, naturalmente, perché non conoscevo questo mondo, e sono capitata proprio sui levrieri spagnoli, su questi galgos. E da lì, ovviamente, mi si è aperto un mondo. Ho contattato un'associazione che, tra l'altro, non mi ha fatto scegliere il cane, mi hanno loro affidato un cane che reputavano idoneo alla nostra situazione. E questa cagnolina è arrivata spaventatissima. Penso che sia il caso più difficile che abbia mai incontrato a livello proprio di galgos. Era terrorizzata dall'uomo, soprattutto dall'uomo maschio, però io stessa ci ho messo 3 mesi prima di riuscire ad avvicinarla. Era veramente fobica, terrorizzata, frizzata.
Stava per conto suo, voleva stare
lontanissima da tutto ciò che era umano. Poi piano piano ha iniziato ad avvicinarsi ai bambini, probabilmente li sentiva più vicini a lei, no? più genuini, più pacifici, più tranquilli. E piano piano poi si è avvicinata a me, a mio marito si è avvicinata più o meno 3 anni dopo. È stato un lungo percorso, però ecco, l'abbiamo aspettata, abbiamo rispettato i suoi tempi, le sue esigenze, le sue paure, abbiamo cercato di aiutarla in tutti i modi, gli altri cani che avevamo sicuramente sono stati un buon supporto per lei. Poi se ne sono aggiunti nel frattempo, perché ovviamente sono un po' come le ciliegine, soprattutto questo genere di cani. Quando si parte con uno ci si innamora veramente di questa anche realtà difficilissima da cui arrivano.
Nelle adozioni in generale poi?
Nelle adozioni in generale.
Quando se ne salva uno poi?
Assolutamente, alla fine si pensa solo a cercare di aiutare queste creature. soprattutto una volta che si è conosciuta la realtà che purtroppo vivono. E niente, con Princesa è iniziata questa avventura, perché ho iniziato poi ad aiutare l'associazione che me l'aveva affidata.
Che era in Spagna,
un'associazione spagnola, e l'aiutavo economicamente. Ho iniziato ad aiutarli anche in quello che erano potenziali preaffidi e aiuti per le adozioni nelle nostre zone, e ho continuato a farlo veramente per tanto tempo. Poi ho incontrato una persona straordinaria di una ONG di Ginevra, che già lavorava con i cani appunto della Spagna. Mi sono legata molto a questa ONG, li ho aiutati per parecchi anni. Davamo tantissimi cani di questa ONG che arrivavano dalla Spagna in adozione in Ticino e Nord Italia. E alla fine, con un'amica, abbiamo deciso di fondare l'associazione. Abbiamo detto, vabbè, non ce la caviamo male, insomma, stiamo facendo del bene, proviamo a farne di più. E così è partita l'avventura di Forza Rescue Dog.
Così nasce Forza Rescue Dog 11 anni fa.
11 anni
fa, nel 2014.
Sì.
Magari ricordiamo che i galghi sono questa razza spagnola, questi appunto levrieri molto magri, esili, eleganti, che vengono utilizzati soprattutto per la corsa o per la caccia, e quindi in seguito alla loro fine carriera, diciamo, vengono abbandonati in quanto inutili. E in termini di cifre, di quali numeri parliamo in Spagna? Di quanti abbandoni, quanti randagi?
Allora, non azzardo cifre, perché le cifre riportate online secondo me non sono realistiche, perché la maggior parte di questi cani non è cippata, quindi non c'è un controllo sulla nascita e sulla morte di questi animali. Sono cifre spaventose, si parla di migliaia e migliaia e migliaia di cani che muoiono ogni anno. Questi cani vengono allevati in Spagna, soprattutto oggigiorno, prevalentemente per la caccia. Vengono utilizzati per le battute di caccia alla lepre e spesso purtroppo su scommessa. Quindi c'è un giro di soldi veramente molto importante dietro a questi cani. I cinodromi sono stati chiusi in Spagna da tempo. C'è chi organizza ancora delle corse clandestine, naturalmente su scommessa, però ecco, diciamo, il business principale probabilmente è ancora quello della caccia. Pensa che tra i galgueros, che sono per la maggior parte gitani, i galgueros sono questi personaggi che allevano questi animali e che, insomma, li portano poi a fare le battute di caccia e li abbandonano, eccetera. Un galgo quotato, chiamiamolo così, un bravo cacciatore, un bravo corridore, arrivano a pagarlo fino a 8.000 euro, loro. Quindi ti puoi immaginare che giro di soldi c'è dietro a tutto questo, a queste scommesse per la caccia e per le corse.
8.000 vuol dire che comunque il guadagno che genererà è
decisamente
immenso.
Superiore, assolutamente. Mm. Il problema è che di questi cani ne allevano appunto una quantità smisurata. Li selezionano già da piccolissimi, perché devono avere una morfologia di un certo tipo, devono avere determinate prestazioni.
Ce ne saranno di più bravi, di più,
esatto,
competenti.
L'istinto predatorio è la cosa fondamentale, perché se non hanno istinto predatorio ovviamente non possono correre dietro alle prede, sia appunto nelle battute di caccia, sia durante queste corse clandestine, perché semplicemente li fanno correre dietro a un leprotto, ecco. Non sparano perché è il cane che prende la preda. È il levriero che prende il leprotto, poi in genere mettono al cane questi collari col telecomando, e al momento in cui devono lasciare la preda praticamente viene data loro una scossa e mollano la preda. Ecco.
Quindi in termini di numeri sono cifre immense.
Sono cifre immense e non c'è un controllo reale, appunto. Soprattutto,
e non c'è neanche una normativa per dare un ordine a questo fenomeno.
In realtà no, oltre alla legge appunto che obbliga a cippare i cani, ma spesso non viene considerata, non c'è nessun tipo di controllo. Cominciano in certe zone, anche grazie alla pressione delle associazioni, grazie alla pressione per esempio del partito PACMA, che è molto forte, è il partito animalista per eccellenza in Spagna. In questi ultimi anni cominciano a esserci controlli un pochino più serrati. Però fino a qualche anno fa era il Far West, e in certe zone lo è tuttora. In certe zone nemmeno la polizia si azzarda a entrare e dire qualcosa.
Anche perché dove ci sono movimenti clandestini e scommesse non è un ambiente molto sicuro.
No.
Adesso vivi la tua quotidianità attorniata ad animali e l'associazione Forza Rescue Dog opera non solo qui appunto, ma sui territori dove c'è la necessità di intervento, di aiuto, di rescue, di salvataggio. E da molti anni vai regolarmente in Spagna a scegliere alcuni cani in queste perreras tristemente note per essere dei canili dove i cani non sono tenuti sempre molto bene e dove spesso la legge prevede la soppressione dei cani se dopo 10 giorni non vengono reclamati o adottati, e quindi vai lì e ne scegli alcuni da salvare.
Sì, diciamo che la parte più difficile di quello che faccio e che facciamo e che fanno le associazioni come la nostra. Io ho avuto proprio la necessità a un certo punto di andare lì sul posto e ho deciso di affrontare un po' queste realtà. Sono entrata nelle perreras, sono andata nelle campagne a recuperare i cani, mi sono dovuta confrontare spesso con questi brutti personaggi, questi galgheros per portare via dei cani. Devo dire che la realtà che ho conosciuto, ti parlo di 10 anni, 11 anni fa, era decisamente peggiore di quello che avevo sentito finora. Mi parlavano di queste eutanasie di massa, mi parlavano di determinate tipologie di maltrattamento su animali e stentavo a crederlo. La realtà era proprio questa, se non peggiore. Vista coi miei occhi, forse peggiore.
Ho visto un'immagine che mi resterà per sempre impressa del giorno dell'eutanasia, perché regolarmente poi c'è la giornata dell'eutanasia e ci sono magari centinaia di cani tutti in fila e tutti morti.
Sì, allora, c'è da dire che negli anni le situazioni soprattutto in certe regioni sono cambiate, sono migliorate, ed è anche questo che ci dà e mi dà la forza di andare avanti, perché spesso mi fermo e mi dico ma veramente stiamo combattendo contro i mulini a vento, però...
C'è
poi,
da dire che voi riuscite a farne adottare tantissimi.
Sì, siamo contentissimi. Probabilmente abbiamo continuato a fare un lavoro corretto, un lavoro buono, e la gente, le autorità e tutti hanno piano piano iniziato a fidarsi di noi, e questo ci è riconosciuto, e tramite il passaparola devo dire che arrivano veramente sempre tante richieste. Il discorso appunto delle perreras... Se prima, io ricordo, entravo in queste perreras e i cani non avevano la minima speranza, perché una volta entrati lì non c'era la diffusione, nessuno sapeva che erano lì, nessuno sapeva che poteva aiutarli. Tra l'altro cani che sicuramente tanti trovati per strada, abbandonati, ma tanti anche di proprietà, finiti per errore nelle perreras, proprio perché non c'è l'abitudine, soprattutto in certe zone rurali, di cippare il cane. Quindi trovano il cagnolino che magari è in giro nella fattoria libero, lo trovano a 1 chilometro di distanza perché si è fatto il giretto, lo tirano su, gli accalappia cani, lo buttano in perrera, e dopo 21 giorni, fino a 1 anno e mezzo fa, c'era l'eutanasia per legge. Tra l'altro poi le perreras facevano ovviamente una selezione ancor prima di questi 21 giorni, la fanno tuttora, perché se arrivava il cane ferito, se arrivava il cane malato, se arrivava il cane anziano, grosso, nero, magari di razze particolari difficili, o il cane fobico, quindi una categoria di cani difficilmente adottabili, salvabili, questi finivano praticamente direttamente in eutanasia.
Perfino i cani neri, perché
sì,
soprattutto in Spagna sono ritenuti, portano sfortuna.
E quindi
esiste però questa cosa del timore del cane nero.
È vero, è rimasta un po' questa idea del cane nero, diciamo più spaventoso, più inquietante. Invece vabbè, io devo dire che sono i miei preferiti quelli neri. Io vado sempre un po' controcorrente.
Dicevi, un po' di cose sono cambiate nelle perreras negli ultimi anni, qualcosa è migliorato?
Sicuramente qualcosa è migliorato. In tante perreras è iniziata la diffusione dei cani che hanno in queste strutture, per cercare di trovare loro adozione o associazioni come la nostra che possano salvarli. Tante perreras collaborano con le associazioni, noi collaboriamo con tante perreras. Un tempo non era assolutamente pensabile, un tempo non ci facevano neanche entrare in perreras. Questo negli anni è cambiato. c'è più cura, quantomeno apparente, nel senso che nelle zone, diciamo nei parchi, nelle aree adozioni dove la gente si può recare liberamente a vedere i cani per poterli adottare, si vedono cani tenuti bene. Chiaro che dietro le quinte comunque oggigiorno c'è tutto il resto, ci sono comunque tutti i cani che in qualche modo non avranno mai accesso alla zona adozioni e di conseguenza per la maggior parte finirà in eutanasia.
Stefani Castiglioni Scatizza, come scegli i cani da salvare?
Non li scelgo. Non li scelgo, da sempre cerco di affidarmi a chi lavora in queste strutture. Ho sempre provato a guadagnarmi la fiducia di queste persone. Anni fa difficilmente trovavo buone persone in queste strutture, erano proprio persone che come ultimo lavoro probabilmente trovavano questo, e gli animali erano veramente trattati in una maniera indecente e incivile. Però ho sempre provato, insomma, a chiedere a loro quali fossero le urgenze, quali fossero i cani con il tempo scaduto.
Quindi il criterio era quello?
Il criterio primario era ed è questo.
Quelli più in difficoltà, più a rischio.
Assolutamente. Noi come associazione abbiamo sempre pensato e salvato i cani che avevano più difficoltà a trovare adozione, partendo dai cani anziani, dai cani malati, i cani meno bellini, diciamo così, i cani che avevano appunto meno chance con altre associazioni o con potenziali privati che venivano a sceglierli, o appunto cani che le Pereiras tenevano nelle quarantene che nessuno aveva la possibilità di vedere.
Anche perché un cane magari caratterialmente più difficile ovviamente richiede un recupero con un comportamentalista, un costo, esatto, lo stesso per il cane malato, lo stesso per il cane anziano che magari è meno richiesto, anzi certamente lo è di meno. I cuccioli sani saranno evidentemente i più semplici da far adottare.
Sicuramente, chiaro che io ho sempre dato precedenza a queste categorie di cani. I più sfortunati, non potendoli salvare ovviamente sempre tutti, quindi ti dico che per anni e comunque ancora adesso la cosa più dura, più forte è il ricordo di questi sguardi, degli sguardi di chi lasci indietro, di chi sai che non puoi salvare perché ne hai già presi magari 10, 12, sono tanti perché i costi sono tantissimi poi per aiutare questi animali. E la cosa che ti rimane anche ogni tanto di notte quando ti svegli perché magari l'hai sognato, hai sognato quei pianti e appunto quegli sguardi, è proprio questo, non riesci proprio ad abituarti e a conviverci. È la cosa proprio più dolorosa di quello che è il nostro lavoro. Chiaro che poi c'è la bilancia, naturalmente chi salviamo e vediamo arrivare con i nostri furgoni, insomma, e finire tra le braccia di queste famiglie meravigliose, ci riempie il cuore, ci risolleva l'anima. Però c'è sempre un ma, ecco, c'è sempre qualcosa che senti di non aver potuto fare fino in fondo, ma che non puoi fare proprio per un limite economico e anche logistico, semplicemente logistico.
We had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. Talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so to let somebody go.
Stefani Castiglioni Scatizza, avete chi vi sostiene, ci sono dei volontari che contribuiscono, però i costi ricadono direttamente su di voi.
Sì, ricadono totalmente sull'associazione. Siamo fortunatissimi perché in questi anni appunto abbiamo probabilmente lavorato bene, ci siamo guadagnati la fiducia di tante persone, di tante famiglie e anche di due fondazioni che ci aiutano naturalmente, che inviano donazioni che per noi sono fondamentali perché viviamo di questo, perché i costi sono altissimi. Calcolando la pensione che dobbiamo pagare per tutto il periodo di preparazione sanitaria in cui i cani rimangono in Spagna, tutta la preparazione sanitaria, quindi
i vaccini, le cure,
le analisi, i test per le malattie, la sterilizzazione, noi ovviamente sterilizziamo tutti i cani che possiamo sterilizzare, questo per etica, senza considerare che la maggior parte degli animali che recuperiamo sono cani che hanno patito, che sono malati, che sono magari feriti, che sono conciati alcuni da buttare via. Adesso abbiamo il caso di questo cagnolone che si chiama Kangu, che abbiamo recuperato in una perrera. Non cammina perché ha questi posteriori
atrofizzati,
ha un problema alle ginocchia, alle rotule che non stanno al loro posto, displasia delle anche, è un disastro, veramente un disastro. Ovviamente mi hanno mandato la foto, il video di questa bestiola, ho detto vabbè, non possiamo lasciarla così, bisogna assolutamente fare qualcosa. Quindi ecco, i costi sono veramente molto molto importanti e ci limitano tantissimo nell'aiuto a questi cani.
Cosa farebbe Stefani Castiglioni Scatizza se avesse fondi illimitati?
Un disastro. Un disastro perché non avrei limiti, veramente non avrei limiti. E bisogna prendersene cura fino in fondo.
Prima della famiglia per sempre.
Esattamente.
Hai mai avuto dei momenti di sconforto in cui hai detto non ce la faccio più? Penso soprattutto alla scelta e a chi lasci indietro, come dicevi prima, questi sguardi che poi ti accompagnano magari anche durante la notte.
Questi momenti li ho regolarmente, devo dire che non mancano mai. E, non solo per questo senso di impotenza che ogni tanto mi assale, ci assale tutti i ragazzi che lavorano con me. Non è facile seguirli tutti, non è facile cercare la famiglia giusta per loro e non vogliamo sbagliare.
Com'è il momento, Stefani Castiglioni Scatizza, dell'arrivo dei furgoni con i cani, con le famiglie che aspettano? Forse quello è il risultato.
È il nostro regalo. È il regalo di tanto lavoro. E soprattutto per chi, come me, vede la maggior parte di questi cani.
Conoscendone poi la
prima,
storia.
Prima, esatto, li vede, li ricorda. Come li ha trovati tempo prima, distrutti psicologicamente e fisicamente, e li vede arrivare ovviamente rinati.
Come ti senti?
Ed è una rinascita parziale, perché poi la rinascita totale la possono fare solamente nelle famiglie. Mi sento, sono al settimo cielo, io ancora mi commuovo, dopo 11 anni arriva il furgone, aprono le porte e la lacrimuccia non manca mai, anche perché poi ho accanto i miei adottanti, per la maggior parte delle
piangono
volte
anche loro.
Quindi veramente è un momento molto emozionante.
Perché chiaramente si crea un rapporto, tu ne avrai seguite tante, come cambia anche la famiglia, oltre al cane, che naturalmente poi cambia carattere perché si ritrova in una situazione di conforto e di amore.
Allora, questa è una delle cose più importanti secondo me del nostro lavoro, perché si dice sempre che rendiamo felici i cani, secondo me rendiamo felici anche le famiglie, anche le persone, anche le categorie di persone non giovani che si ritrovano sole, che magari hanno perso il loro cagnolino, e tante associazioni, tanti canili non vogliono più affidare i cani dopo una certa età. Trovo che appunto un'adozione possa rendere, sicuramente possa salvare una vita, ma possa aiutare anche in certi casi salvare chi accoglie questo cane, questa adozione.
E il cane anziano è molto amato anche dalle persone più giovani?
Allora, il cane anziano trovo che sia un regalo. È un regalo sicuramente per una persona anziana. Il cane anziano è un regalo per qualsiasi famiglia lo adotti. portare a casa queste creature che hanno vissuto oltretutto per anni, per la maggior parte delle situazioni terribili. Sono animali che ti restituiscono un amore, un ringraziamento che neanche gli altri cani, probabilmente i cani più giovani, ti danno.
Una gratitudine.
Hanno una gratitudine e te la dimostrano in tutti i modi. Veramente, e la cosa fantastica è che oltretutto rinascono queste creature. Io li vedo spesso scendere appunto dal
furgone,
tutti un po' acciaccati, un pochino messi così, chiaramente perché hanno una certa età. Però ecco, magari dopo 2, 3, 4 settimane mi mandano nuove foto di questi nonnini e sono rinati, è una cosa incredibile. Mi dicono, ma sono super attivi, incredibile. E questo fa ancora ovviamente più piacere, perché si ridà proprio una seconda vita a questi animali che veramente ne hanno più bisogno di tutti gli altri.
C'è qualcuno che sceglie solo i cani anziani? Ho conosciuto delle persone, delle ragazze.
Per me sono i primi della lista, sempre, assolutamente. Io se vedo un nonnino, anzi li cerco, quando entro in Perrera e non li vedo, dico, ma non avete cani anziani? Sono la prima cosa che è proprio il mio primo pensiero. E abbiamo tanti adottanti che adottano solo cani anziani, o solo cani malati, o solo cani con grossi problemi. Devo dire che per questo il Ticino è un luogo d'amore incredibile. A differenza di tante altre regioni, il Ticino è fantastico. Noi tutte le adozioni, o la maggior parte delle adozioni del cuore, le facciamo in Ticino. Abbiamo adottanti straordinari.
Le adozioni del cuore sono i cani più sfortunati.
Esattamente.
Magari tripodi, che manca una zampina o...
Esattamente. E devo dire che abbiamo tantissimi giovani che vogliono dedicarsi a questi nonnini e regalare loro gli ultimi anni della loro vita. Io ricordo e ricorderò sempre questo ragazzino, era piccolo, avrà avuto 10-12 anni, che era venuto con i suoi genitori in rifugio per vedere dei cuccioli, e avevamo in quel momento dei cuccioli. I genitori erano improntati sull'adozione di un cucciolo e hanno cominciato, insomma, a interagire con questi cucciolini, e il ragazzo si è staccato un attimo da loro e ha continuato il giro attraverso i recinti e attraverso, insomma, gli sguardi degli altri cani che avevamo ospiti, e si è fermato davanti al box di questo cane anziano che si chiamava Nilo, lo ricordo ancora, favoloso, e da lì lui non si è più staccato. Ha detto ai genitori, io voglio lui. E i genitori inizialmente hanno cercato un pochino di scoraggiarlo, perché gli hanno detto, ma è un cane anziano, magari non vivrà tanto, dovrai vivere insomma il lutto. E non c'è stato verso, sono ritornati e hanno portato a casa Nilo. E questo per me è stato veramente uno dei momenti più fantastici di tutto quello che è la mia avventura con Forza Rescue Dog.
Perché poi a volte ci salvano.
Ci salvano sempre loro. Noi dobbiamo veramente capire che abbiamo solo da imparare da queste creature, ma in generale da tutti gli animali. Hanno una sensibilità estrema e l'importante è fermarsi e capirli e leggerli e dargli la possibilità di, tra virgolette, spiegarti quello che sentono e di cui hanno bisogno. Non parlano, ma ti fanno capire se li ascolti. Tutto. L'importante è veramente mettersi in ascolto, conoscerli e farsi un po' trasportare da quello che è il legame che poi si crea con loro. Ho tantissimi momenti che mi hanno segnata, devo dire, tantissimi. Ho innumerevoli ricordi di salvataggi che abbiamo fatto, anche estremi. Ce n'è stato uno, il mio marito... Vabbè, me ne ha dette di tutti i colori, perché veramente abbiamo rischiato parecchio. Ed eravamo a Siviglia, non ero sola, c'erano con me Cristina Riva, che è uno dei nostri istruttori, il mio assoluto braccio destro, anche sinistro. C'era un'altra mia carissima amica volontaria, c'erano le mie due figlie, che al tempo erano piccole. Suona il telefono del nostro collaboratore spagnolo, che mi dice, c'è un'emergenza qui fuori Siviglia. E gli ho detto andiamo, figuriamoci, non ci ho pensato due volte, ho detto andiamo. e mi ha detto: guarda, c'è un ragazzo che ha trovato questo molosso, questa pitbull veramente messa malissimo e non sa dove portarla. Io non ho chiesto come, dove, niente, gli ho detto: mandami la posizione, quello che è, partiamo. A un certo punto arriviamo vicini al punto d'incontro con questo ragazzo, ci fermiamo a un semaforo. A un certo punto ci passano accanto alla macchina 3 cavalli scossi al galoppo e dietro un ragazzo sulla moto in piedi che cercava di recuperarli in qualche modo. Ci siamo guardati e abbiamo detto: boh. Abbiamo proseguito e è iniziato tutta quest'area di baraccopoli, di gitani. E niente, non ci abbiamo neanche troppo pensato. Siamo arrivati al punto d'incontro con questo ragazzo. Vediamo questo cane veramente distrutto, probabilmente era un cane che utilizzavano per lo sparring, coperto di zeppe.
Lo sparring, ovvero combattimento?
Sì, esatto, sono i cani che utilizzano per allenare i cani da combattimento.
Quindi sono distrutti perché li fanno a pezzi.
Esatto, piena di zecche, io non ho mai visto una concentrazione tale a grappoli ovunque. Prestiamo il primo soccorso al cane, ovviamente ci soffermiamo sul cane senza renderci conto di quello che avevamo intorno, la pericolosità. E a un certo punto questo ragazzo ci dice: ma allora sbrigatevi, andiamo via, corriamo perché questi stanno arrivando. E effettivamente mi giro e in lontananza vedo un gruppo di ragazzi che correvano verso di noi. Io ho guardato le ragazze e ho detto: ragazze, siamo tutte donne, scappiamo, andiamo. E siamo volate via. Siamo arrivate al rifugio. Con noi, naturalmente. Siamo arrivate al rifugio e le volontarie ovviamente prestano soccorso, ci aiutano a tirare giù il cane, mettiamo in sicurezza e tutto, prime cure. E una ragazza mi dice: ma dove l'avete trovato? E gli ho detto: Torre Blanca. Mi ha detto: cosa? Ma voi siete andate lì? Ma voi siete pazze? Neanche la polizia entra in quelle zone? Voi siete matte? Vi facevano la pelle? E niente, ecco, incuranti del rischio.
Così l'avete portato a casa.
L'abbiamo portato a casa, però sì, è facile. Sono situazioni... Sono situazioni... perché purtroppo c'è veramente gente brutta, soprattutto intorno a questo giro di scommesse, che non è solo per i levrieri, ma appunto c'è tutto anche il discorso dei combattimenti, che è gravissimo ed è attualissimo.
Che peraltro non c'è solo in Spagna.
Non c'è solo in Spagna, sì.
Un altro tema importante è quello delle fattrici, perché nelle Perreras, ma anche nei canili, spesso si trovano le fattrici, che sono i cani, le cagnoline da riproduzione degli allevamenti, che dopo un eccessivo sfruttamento e dopo un certo numero di gravidanze sono così precarie nel loro stato di salute che non sono più utili e vengono quindi
gettate,
abbandonate, ce ne si libera. Ce ne sono parecchie anche di queste, penso soprattutto ai Chihuahua, e anche qui in Svizzera se ne vedono di adozioni di fattrici Chiwi.
Ce ne sono tantissime, non solo di fattrici Chiwi, ma un po' di tutte queste categorie di cani toy che vanno tanto di moda in questo periodo, e ormai da anni in realtà. E sì, c'è uno sfruttamento veramente terrificante di questi animali in questi allevamenti, pseudo allevamenti. Tanti sono nell'est Europa, purtroppo ne siamo a conoscenza anche dai media, ma ce ne sono ovunque, anche in Spagna è pieno.
E queste... Anche questi galgos che vengono allevati per la caccia e la corsa vengono da allevamenti.
Sono allevamenti chiaramente
anche privati,
tutti
sì.
Privati, la maggior parte privati, i cani sono incatenati a terra e passano, hanno delle catene di 40-50 centimetri a terra e passano la loro esistenza lì a procreare finché fa comodo, perché poi ne hanno talmente tanti, il discorso di prima, continuano a farli riprodurre, fanno delle grosse selezioni e i cani vengono scartati, abbandonati, uccisi anche in età molto molto giovane.
E tra l'altro le fattrici non hanno mai visto nessuno, perché passano la loro esistenza con magari, credo, 2 gravidanze all'anno, forse?
Sicuramente 2 calori all'anno, li sfruttano, sicuramente. È una realtà, è un'altra realtà durissima. Questi cani vengono tenuti in gabbie anche piccolissime, anche le classiche conigliere. non si muovono, non camminano, non vedono la luce, quindi non hanno nessun contatto umano se non quello della persona che viene lì e gli dà da mangiare, dà una pulitina forse ogni tanto e magari li assiste, ecco, durante il parto. Questa è la loro vita per anni e sono dei cani che effettivamente non hanno mai avuto un contatto piacevole umano, un contatto normale, non hanno mai conosciuto il mondo, non hanno mai visto nulla al di fuori di questo, quindi quando escono da queste situazioni è molto difficile per loro, che erano stati privati di tutto, tutti gli anni della loro vita. Questo sia per le femmine che per i maschi, perché poi poverini ci sono anche loro.
Oh no, I see a spider web is tangled up with me and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said.
Stefani Castiglioni Scatizza, punto piuttosto dibattuto anche tra le associazioni animaliste è perché importare cani quando ce ne sono anche qui da adottare.
Ma allora, premesso che il Ticino non è sovraffollato di cani che cercano casa, nelle protezioni degli animali sicuramente ce ne sono. Ci sono purtroppo sempre i cani che restano, diciamo, nei canili, nelle strutture, i cani grossi, magari molossi, che poi hanno ancora più difficoltà in Ticino per il discorso delle 30 razze a trovare casa. Rimane, ecco, una categoria di cani che non è anche adatta a tutti. Sicuramente quello che noi cerchiamo di evitare da sempre è di non riempire, diciamo, altri paesi di cani che arrivano dalla Spagna. Premesso che poi non ci occupiamo solo di cani dalla Spagna, noi ci occupiamo prevalentemente di cani dalla Spagna.
E non li mettete in adozione solo in Svizzera, ma anche no. In Nord Europa, ad esempio, Nord Italia?
Allora, circa il 35% dei nostri cani va in adozione nel nord della Spagna. Noi li spostiamo dal sud della Spagna, dove c'è, diciamo, la zona più calda, più problematica, li spostiamo verso Madrid, dal nord del paese, soprattutto certe categorie di cani che magari sono anche più difficili da dare in adozione qui, anche magari solo per il discorso delle 30 razze, o perché magari sono stati amputati, hanno la coda e le orecchie tagliate, quindi in Svizzera
è
non
vero,
si possono
importare. Non possono entrare.
E quindi tanti cani, ecco, per fortuna rimangono nel proprio paese. E poi, ecco, abbiamo adozioni oltre che nella Svizzera, abbiamo diverse adozioni nel nord Italia, e anche tante in paesi del nord Europa, il Belgio, la Germania, l'Austria, anche la Finlandia, la Svezia ogni tanto ci capita. Quindi ecco, sono comunque tutti paesi dove non c'è un sovraffollamento di cani, di abbandoni, e quindi ecco ci si può, diciamo, azzardare a mandare qualche cagnolino.
In che modo ci cambia l'animale quando entra a far parte della nostra vita? Mi è capitato di sentire spesso anche che magari il padre nella famiglia, che era il più restio all'adozione, generalmente è spesso così, poi te lo ritrovi a dormire col cane lupo sempre appiccicati sul divano insieme, inseparabili. Quindi qualcosa evidentemente cambia quando arriva un animale all'interno della famiglia.
Cambia, e ti confermo che il discorso dei papà e delle figure maschili delle famiglie è spesso così. È spesso il papà, diciamo il capofamiglia, che è un pochino più restio all'adozione del cane, ed effettivamente già quando arriva in rifugio devo dire che c'è qualcosa che scatta. E non hai idea di quante volte abbiamo visto varcare la porta del rifugio tutti questi uomini un po', ecco, resti un po' preoccupati, magari sciogliersi già solamente nel vedere la situazione del rifugio, questi cagnolini
che fanno festa
o quelli che non fanno festa, perché poi ne abbiamo tanti che poverini invece sono terribilmente spaventati e rimangono negli angolini e ti guardano. Sicuramente il cane, ma l'animale in generale, smuove tante emozioni, ti scioglie. È un amore che ti scioglie, che scioglie anche i cuori più duri spesso, e loro lo fanno con una tale naturalezza che è veramente spesso disarmante. Però ogni tanto li guardi e dici ma non hai fatto niente di particolare, eppure hai fatto perché hai smosso in me qualcosa. C'è uno scambio proprio di emozioni, di sentimenti che si crea con questi animali. È come avere alla fine giustamente un membro della famiglia.
L'insegnamento più grande, Stéphanie?
Allora, sicuramente il valore, uno dei valori più importanti, ma che a me hanno sempre insegnato, è il rispetto. Il rispetto è la dignità, ecco, per la dignità di tutto quello che ci... delle persone, di tutto il creato, insomma, degli animali, delle persone. Sicuramente sono dei valori, delle sensazioni che oltretutto ci portano solamente del bene. È una cosa che sento, mi fa sentire bene, mi porta bene al cuore. Aiutare queste creature mi porta del bene.
Stéphanie Castiglioni-Scatizza, per concludere, perché adottare?
Allora, adottare credo che sia veramente qualcosa di importantissimo per chi vuole aiutare una creatura e anche avere un beneficio proprio di cuore di questo atto, perché ci sono veramente tantissimi cani che hanno bisogno al mondo, ne vengono allevati a dismisura, ne vengono abbandonati in quantità veramente impressionanti. Peccato andare a comprare, peccato continuare ad alimentare questo mercato. Anche chi desidera il cane di razza lo può trovare tra i rescue, ci sono dei rescue proprio dediti a razze specifiche, ormai quasi per ogni razza. Ci sono tanti cani, anche di razza, che hanno veramente bisogno e si trovano nei rescue, si trovano nelle associazioni e è veramente un grandissimo gesto d'amore. Chiaro che è un impegno sicuramente.
Cosa ti spinge ad andare avanti?
Me lo chiedo spesso, perché ogni tanto mi fermo e mi dico, ma chi me la fa fare? Ogni tanto me lo chiedo. E alla fine mi dico, questi poverini hanno solo noi. Hanno solo persone come noi che possono aiutarli. Quindi se smettiamo di farlo noi, rimangono soli. E questa... E questa è la forza, che la vocina che mi consente di andare avanti, di continuare a fare quello che facciamo, che faccio io con il mio team spettacolare con cui collaboro da ormai tantissimi anni.
Stéphanie Castiglioni-Scatizza, grazie per aver condiviso con noi una parte di questo mondo. Lo ricordo, presidente e cofondatrice di Forza Rescue Dog, in bocca al lupo per questo impegno.
Grazie, grazie Michela, grazie a voi.
E da Michela Daghini grazie a tutti voi che ci avete seguito. Trovate tutte le informazioni sul sito e social dell'associazione e ricordo che potete naturalmente riascoltare la puntata sulla pagina degli incontri di Rete 1. Vi aspetto settimana prossima, buon proseguimento d'ascolto.
We've been through low. Been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all. I'm all yours. You've got all my love. Whether it rains, it remains. You've got all my love. Die. Let me hold you if you cry. cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. Got all.